Ci sono 5 modi per morire. Cause naturali, accidentali, omicidio, suicidio. E il quinto, che resta ancora un mistero. CSI Milano con Radio 105, sulla scena del crimine.
Possiamo fare una piccola finestra calcistica all'interno di CSI Milano, visto che Picozzi è milanista, io sono del Napoli, Tony è della Juve,
Romina è della Juve, quindi Juve. Non parlare male della Juve, perché siamo freschi.
Ci avevano creduto in quella rincorsina, quella rincorsina che hanno fatto, ci avevano creduto. Ti.
No, ne avevano ben donde oltretutto, i punti persi da quelli davanti.
Ecco, vabbè, comunque insomma la giornata calcistica, qualcuno ce lo chiede, è andata come è andata. Il Napoli ha fatto una brillantissima vittoria, l'Inter una vittoria di misura, devo dire, alla Juve, ha vinto contro la Juve alla Juve, no? Cioè alla maniera della Juve.
Ma non voglio parlare.
Il Milan gioca stasera col Bologna, Massimo, per favore, dai, anche
non
per
voglio
una...
parlare.
Se perdete andiamo tutti a 66,
ma io mi
carino.
Sento molto ma molto più rilassato se sto davanti tranquillamente. Non... ne ho già tanti di stress nella vita, vedo già così brutte persone che alla fin fine.
Che poi scusa, l'Inter adesso è ancora a 63 con una partita in meno, giusto?
È 6 punti indietro, mi pare, con
una partita in meno.
Sì. Sì, ed a 3 punti in meno, giusto? È a 3 punti sotto la coppia Milan-Napoli o è già a 66?
Mi pare che sia più indietro. Perché mi ricordo che il Milan sarebbe rimasto avanti anche se l'Inter avesse vinto il recupero col Bologna.
Ma cos'è? Un programma di sport? Scusate, è un programma di calcio? Siamo
Dicevo bene. Milan-Napoli 66, Inter 63. Va bene. Allora,
oggi parliamo di serial killer,
Ma oggi parliamo di serial killer, anche perché devo dire che nella cronaca c'è stato questo fatto assolutamente tremendo di questa povera ragazza.
A cui accennavo prima,
che si è delle pessime battute, ma tra le altre cose tutti si sono chiesti come sia possibile. Ecco, si sono già sprecati gli stereotipi parlando di il bancario della porta accanto, l'insospettabile impiegato. In realtà sono personaggi questi che non escono da nulla, è difficilissimo identificarli prima, sto parlando dell'assassino ovviamente. Ma quello che è sorprendente, io l'ho già definito un serial killer perché lo hanno arrestato dopo il primo delitto, ma il piacere che quest'uomo ha provato nell'uccidere, nel farlo in una certa maniera, non stiamo qui a dire, è certamente il piacere che ne è derivato lo avrebbe portato a riprovare e a riprovare. Qui la crudeltà ci sta tutta, la ferocia ci sta tutta, il male ci sta tutto, la follia ci sta niente. Nel senso che esistono purtroppo, anzi io... purtroppo sono i casi in cui nella mia vita sono rimasto sempre un pochino più spiazzato, dove non c'è mai stata l'aggancio, l'alibi della patologia mentale.
Tu sei sempre molto attento, no, a fare questa distinzione, anche semplicemente perché tante volte è la madre di tutte le scuse, soprattutto da parte degli avvocati. No?
Assolutamente sì. Poi, essendo uno psichiatra, avendo lavorato tantissimo con i pazienti psichiatrici, vi assicuro che siamo a 99% pazienti psichiatrici come vittime, 1% come autori di reato. E in quell'1% ci metto il vandalismo, eccetera, eccetera, non certamente soltanto gli omicidi. L'unica cosa che vi posso dire tecnicamente è che di solito si commette un errore, cioè quello di considerare particolarmente crudele tutto ciò che viene effettuato dopo aver dato la morte, mentre invece tutto ciò che è crudele è prima. E quando tu hai superato la soglia, il limite di avere così ridotto l'altro davanti a te a un corpo, a un oggetto, poi puoi fare tutto ciò che vuoi. La crudeltà sta prima, non sta assolutamente dopo.
Sì, diciamo quello che succede dopo è disturbante, è proprio
Ma io in parte l'ho vissuto, ricorderò sempre questo caso che mi è capitato personalmente. Io ho lavorato parecchi anni in carcere, avevo un personaggio che all'epoca era così un po' curioso, un po' grottesco certe volte, era il cuoco addetto alla cucina. Della mensa del personale, e ogni volta che io uscivo facevo i turni lunghi, a mezzogiorno andavo a mangiare con gli agenti di custodia, lui era il primo ad uscire con in mano un paio di coltellacci chiedendomi che taglio volessi quel giorno. Lui era dentro per omicidio, mi pare, per tentato omicidio, più probabilmente per omicidio. Alla fine, dopo 20 anni, mi ha salutato cordialmente perché ha detto: ho finito di espiare la mia pena, è uscito, e di lì a un paio di settimane la sua povera mamma ci ha rimesso la vita.
Senti Massimo, volevo chiederti una cosa. Ma in tempo di guerra, cioè nella guerra che stiamo guardando in TV, uccidere le persone disarmate, non un altro militare dall'altra parte, ma uccidere i civili è molto più facile.
Ma diciamo,
per un serial killer,
diciamo due cose che
delle motivazioni,
sì,
hai
diciamo che l'omicidio non è, qualcuno lo considera il delitto contro la natura per eccellenza. La guerra dimostra che non è così, perché addirittura in guerra viene premiato chi uccide più nemici. E però bisogna anche dire che guerre come quella che stiamo vedendo combattere coprono, tra virgolette, molti psicopatici, molti serial killer. Cioè, molti personaggi
approfittano,
che, sì, scaricano la propria crudeltà ed efferatezza coperti dal fatto, beh, d'altra parte alcuni battaglioni citati da una parte e dall'altra che sono estremisti,
certo,
in realtà coprono con un'idea patriottica
sadismo di fondo,
quello,
no?
Che è assolutamente innato.
Volevo dirvi che oltre al fatto che la storia di oggi è un po' splatter, come se non bastasse, come se non bastasse, in un lunedì del genere Picozzi ci ha portato la storia di uno che si chiama Juan Corona. Ma ti sembra il caso?
No, ragazzi, se vi piace chiamatelo Machete Killer. Sì.
Come se non bastasse.
Perché così, quello era il suo modus operandi.
Allora, Tony, da casa, perché hai tu il tasto,
sì,
puoi far partire la prima parte della scheda.
Andiamo.
Vai.
Imbattersi in un serial killer o nelle sue vittime è per fortuna divenuto molto più raro di un tempo. Sembra che dopo aver raggiunto il suo picco dagli anni 60 agli anni 90, il fenomeno della serialità criminale sia ormai marginale, sostituito, e non è certo un dato rassicurante, dai mass murder, gli autori delle stragi di massa. Guardando le serie televisive, verrebbe da credere il contrario, perché non c'è prodotto crime in cui non salti fuori un emulo di Ted Bundy, che oltretutto ha sempre la stessa caratteristica. Un'intelligenza superiore alla media che gli permette di tenere in scacco gli investigatori per un lungo, lunghissimo tempo. Non è certo il caso di un serial killer messicano, il cui nome era Juan Valeo Corona. Noto anche come il killer del machete. 25 omicidi commessi in California in sole 6 settimane. Nato il 7 febbraio del 1934 a Jalisco, città affacciata sull'Oceano Pacifico, a 16 anni passa clandestinamente il confine con gli Stati Uniti. Lo stesso viaggio lo aveva fatto il fratello Natividad 6 anni prima, aprendo un locale a Marysville. Juan trova lavoro come bracciante prima nell'Imperial Valley, poi nei campi vicini a Yuba City, e il 24 ottobre 1953 sposa Gabriella Hermosillo. Quello della sessualità è un tema determinante nella vita di Corona, che presto si accorge della propria natura bisessuale. Da questo momento, e dopo la scoperta dell'omosessualità del fratello, l'uomo inizia a manifestare violenti scatti d'ira, spesso su base omofoba. L'intelligenza non gli fa difetto, visto il suo quoziente di 130 punti, ma è un altro episodio a destabilizzarlo. L'esondazione del fiume Yuba, che nella notte tra il 23 e il 24 dicembre uccide quasi 40 persone.
Che pezzone! Somebody Told Me 2004, The Killers, un gruppo che sembra inglesissimo e invece sono di Las Vegas. Io ero rimasto sconvolto perché li davo per inglesi al 100%. Diciamo che è il pezzo giusto per la storia di oggi, Massimo, no?
Stavo pensando se finire il mio aneddoto precedente, ma a questo punto lo finisco.
Sì.
Nel senso che una volta tornato a casa dal suo la sua prima condanna per omicidio, se l'è presa con la mamma e poi ha deciso di eliminare il corpo perché in realtà non sapeva cosa fare della mamma. Qui subentra il lato grottesco, perché lo ha sistemato, lo ha impacchettato.
Parliamo sempre di questo signore che hai conosciuto quando eri direttore del carcere, il cuoco del carcere.
Lo ha impacchettato per benino, pronto poi a una successiva sistemazione definitiva. Peccato che si era in pieno agosto e qualcuno di improvvido gli ha parcheggiato la macchina davanti all'uscita della cantina.
Ah,
No, scusate, perché per la legge di Murphy c'è sempre il vicino di casa,
c'è sempre
che porta
vicino
giù il
no,
cane.
In quel caso non era il vicino di casa perché avrebbe saputo dove suonare il campanello e farlo spostare. Cioè era proprio un tizio che ha deciso di passarsi le vacanze chissà dove, ha mollato il furgone e a questo punto si era in quel di agosto e è subentrato un problema tecnico a cui il mio, ha cercato di porre rimedio con deodoranti stick.
Sorridiamo, ma è una roba molto macabra, però
ogni giorno c'è
ha riempito la busta di
deodoranti. No, ha riempito la cantina. Senso che man mano che passavano i giorni aumentavano il numero di deo stick, eccetera, finché a un certo punto qualcuno se n'è accorto, ma devo dirvi che questa cosa...
Potrei comprarsi una cella frigo, scusa.
Non poteva portarla dentro,
sarebbe stato sospetta come
perché,
cosa
certamente perché il caso di cui abbiamo parlato prima, che è successo poche settimane fa, evidentemente l'appartamento del killer era isolato, lui si è potuto permettere di ordinare
qui sarebbe stato nell'occhio, certo.
Era in una pubblica via di Milano, cui sarebbe stato difficile anche per un singolo. Oltretutto il signore, dovete sapere che aveva anche un arto con un problema. Era offeso a un braccio, ma questo mi ricorda perfettamente ciò che ha raccontato Richard Kuklinski, di cui abbiamo già parlato, soprannominato Iceman, uno dei peggiori serial killer della storia. 200 omicidi sul groppone, di cui 100 per piacer suo e 100 come killer della famiglia Cavalcanti del New Jersey, il quale, interrogato da un noto psichiatra forense in un programma della HBO, disse: io non ho mai trovato di meglio che un profumo, un'acqua di Colonia, per
coprire le cose.
E non faccio il nome dell'acqua di Colonia perché è ancora in commercio. Sono passati, passati 40 anni. Sì. Beh, se vuoi, Tony, te lo dico poi in privato.
Comunque, lì è come ti gira. No? In questi giorni ho rivisto quel meraviglioso film di Woody Allen che si chiamava Match Point.
Certo.
Che era invece una... Adesso non faccio spoiler, perché anche sui film vecchi non bisogna fare spoiler. Però, insomma,
però vedi, è quello, il caso.
Il caso può girare da una parte o dall'altra. Se non avete visto questo film, ha un finale sorprendente, proprio perché il caso gira in un modo veramente incredibile e bizzarro.
E poi aggiungo, vedetevi o rivedetevi, perché ho ricominciato a vederlo ieri per la seconda volta, Mindhunter.
Sì,
per tutti gli appassionati che vogliono comprendere come effettivamente funzioni il lavoro di un profiler, è sufficientemente storico e comunque gli inizi, gli esordi di quello che poi diventerà John Douglas, il più famoso profiler al mondo, sono sufficientemente realistici.
Ci fermiamo un attimo?
Yes.
Schiaccio e ritorniamo con la seconda parte di CSI Milano.
Bravissimo Tony, bravo.
CSI Milano torna tra poco sulla scena del crimine.
Dove eravamo rimasti, buon Picozzi?
Eravamo rimasti con questo Corona, che a un certo punto ha approfittato del fatto che viveva sul confine messicano. Sono in molti i casi di scomparsi o di serial killer al confine tra Messico e Stati Uniti. C'è stato il famoso caso di, aiutami con la pronuncia, Ciudad
scritto Ciudad? Sì, credo Ciudad.
Dove hanno trovato lì soprattutto però vittime femminili. Si suppone poi ci sia stato un grosso traffico, una tratta proprio delle bianche, e lì sicuramente gli assassini hanno avuto vita facile. Il nostro Corona, devo dire però che il nostro Corona un po' matto lo era, perché a un certo punto c'è questa inondazione.
Chi avesse acceso adesso, parliamo di Juan Corona. Di Fabrizio né dello scrittore, no, che si chiama di nome, lo scrittore Montanaro,
Mauro Corona.
Mauro, nessuno Mauro. Dei due è, no, un
serial killer.
È un serial killer nato nel 34 e oltretutto possiamo anche anticiparlo, felicemente defunto 3 anni fa in carcere, quindi a Corcoran. E lui un po' matterello lo era, perché a un certo punto c'è stata una brutta esondazione di un fiume, il fiume Yuba, che passava da quelle parti, con decine di morti. E lui ha cominciato a vedere morti dappertutto, ha cominciato a considerare, essere convinto di abitare una terra di zombie, e che quindi per questo motivo lo hanno anche ricoverato. Eravamo ai tempi dell'utilizzo, del ricorso alle terapie di shock, e lui in 3 mesi di ricovero in un reparto di psichiatria si è beccato una trentina di elettroshock, di scariche di shock elettrico.
Una trentina,
senza anestesia, rigorosamente senza anestesia. Non so se voi sapete il significato delle terapie di shock. ma ancora che allora gli esordi non erano con
in che
con,
senso significa, cioè che cosa fanno esattamente quando fanno un elettroshock,
che cosa si
io lo
ci,
so
ci
io
si
lo
pre-
so.
Ci Tony si propone
ha, Tony ha fatto
di,
uno
io ho fatto un paio di cicli sia di elettroshock e un ciclo anche di eutanasia ho fatto a un certo punto
certamente di eutanasia.
E questo ha riportato tra i tuoi neuroni cerebrali che la pace o
ma infatti questa cosa qui mi porta veramente la pace, cioè l'azzeramento dei problemi in testa.
No, diciamo che ha ancora delle rarissime indicazioni dove ci sono forme molto, ma molto gravi, soprattutto depressive, resistenti a qualunque tipo di farmaco. Allora, certo. Nel momento in cui non c'è nessun tipo di risposta e l'alternativa è il rischio suicidario, allora ricorre alle terapie di shock. Che però, la cosa, se volete, interessante è che ancora oggi non hanno una spiegazione scientifica. Cioè l'ipotesi della terapia di shock è io do uno scombussolamento, uno scossone al mio sistema e immagino che nel riorganizzarsi e nel risettarsi,
come quando resetti esatto un iPhone,
tant'è vero che in realtà computer. Lo shock, noi adesso abbiamo in mente il nido del cuculo, abbiamo in mente le terapie elettroconvulsivanti, non sappiamo che i primi tipi di shock si utilizzava l'insulina, si mandava in shock insulinico, cioè si abbatteva completamente, ma la prima ancora era la malarioterapia. Cioè io ti inoculavo il germe, il virus della malaria, il plasmodio, per portarti una febbre altissima e quindi causarti una situazione di shock.
Vabbè. Alzi la mano chi ha pensato a Elettroshock dei Mattia Bazar, un pezzo che forse mi ricordo solo io. E siamo pronti, Tony, se sei pronto col tasto da casa per la seconda parte della
storia. Sarei pronto, ormai l'hai detto tu, seconda parte.
Chiaro.
Quando cerchi di catturare un serial killer, una delle cose più importanti da stabilire è il suo modus operandi, l'eventuale presenza di una firma. Il modus operandi rappresenta l'insieme dei comportamenti, delle azioni che il criminale compie per realizzare il proprio delitto. Si tratta di tutto ciò che viene ritenuto indispensabile per raggiungere lo scopo prefissato. Il killer apprende progressivamente quale condotta fra le tante sia quella più economica ed efficace. Per questo motivo il modus operandi può modificarsi da un delitto al successivo in base all'esperienza. Un esempio nel caso delle rapine di ville isolate è la pratica di utilizzare polpette avvelenate per i cani da guardia, di isolare le linee telefoniche o di forzare porte e finestre sempre poste sul retro delle abitazioni. A differenza del modus operandi, la firma non rappresenta un comportamento indispensabile per portare a compimento l'azione criminale. Evidenzia piuttosto un bisogno psicologico profondo, un messaggio più o meno consapevole lanciato agli investigatori e come tale si ripresenta con costanza nei successivi delitti della serie. Gli omicidi di Juan Corona iniziano il 1 febbraio 1971 circa e terminano il 19 maggio 1971. Quanto al suo modus operandi, consiste nel mettersi alla ricerca e offrire di assumere lavoratori tra i 40 e i 70 anni per sostituirlo in alcune mansioni. Con questo trucco attira la vittima e approfitta del momento più opportuno per colpirla e ucciderla, usando quasi sempre un macete, più raramente un pugnale.
Lo so che per voi non fa effetto, però l'idea che fossi appena nato io quando gli ho fatto il primo omicidio, non so, durante la scheda mi ha colpito. Non so perché, però avevo voglia di condividere con voi questo dato.
Perché oramai non fanno più i serial killer di una volta, né i conduttori di una volta.
No,
cioè sono una categoria assolutamente di serialità. Certo. Esatto. Cioè, certamente
sono cambiati anche quelli.
Sono entrambi in estinzione, per fortuna, in tutti e due i casi.
Sono assolutamente in estinzione. Diciamo che il nostro, peraltro, si parlava di modus operandi e di firma o signature, in realtà nel caso di Corona il modus operandi, riuscire a scoprirlo e analizzarlo sarebbe stato un po' poco influente, perché lui ha ucciso 25 volte in 6 settimane, quindi il problema è gli investigatori non hanno avuto materialmente il tempo di andare a recuperarlo. Tra le altre cose, la scoperta...
Uno staccanovista, proprio un lavoratore questo.
Sì,
25 volte in 6 settimane?
Ma
sono
dire,
4 volte alla settimana?
Allora, al di là del sadismo di questi personaggi,
mamma
che naturalmente...
Sono
andato a guardarmi la tabella di conversione tra i pollici e i centimetri, per vedere questo macete che utilizzava.
Ah, rispetto all'arma, ok.
Il macete era intorno ai 50 centimetri di lama. quindi vuol dire che è un, sì, è un qualcosa di assolutamente spaventoso, e probabilmente la firma di questo assassino era ricorrere evidentemente al machete. Qui ci vuol poca psicanalisi per pensare che un uomo sposato, che però ha un'attrazione bisessuale, che ha un fratello omosessuale, che da quando lo scopre matura un odio omofobo, uccide la gran parte delle sue vittime omosessuali, è evidente che quel tipo di arma utilizzata ci sta molto con la psicanalisi. Sembra veramente un fallo tagliente, un fallo che recide. E quello naturalmente, però tutte queste indicazioni, torno a dire, sono utili se tu hai il tempo di trovarlo. E il primo delitto del nostro corona viene scoperto perché un contadino passa per i suoi campi la mattina, vede una fossa appena scavata, non capisce per quale motivo quel buco sia stato scavato, torna la sera tardi dopo aver sistemato i suoi campi e trova la fossa colmata di terra. Quindi a un certo punto chiama le autorità, che arrivano, scoprono la terra smossa, svuotano la fossa e trovano un corpo.
Sono una riflessione a metà tra la macabra ironia e una sincera curiosità. Cioè, se io fossi un serial killer, forse lo seppellirei in città il corpo, perché in campagna c'è sempre qualcuno che passa, è più isolato. Cioè, secondo me i cittadini sono così distratti che secondo me se lo metti da qualche parte in città lo beccano di meno.
Cioè, quello di esporre in bella vista per
nascondere. No, bella vista no, però se tu lo metti in un luogo isolato, c'è cioè, sicuramente.
Ma dove? C'è
un po'. Non lo so.
Ci ha provato a buttarlo nella pattumiera e a sperare che arrivino.
Basterebbe una boscaglia.
No, perché anche nei film, no, è un classico, lo mettono in un luogo isolato e passa. Secondo me è sempre lo stesso contadino, per fortuna, che fa un ottimo lavoro.
In realtà è un infiltrato dell'Interpol che era sotto copertura.
Come il contadino dei problemi di matematica, quello che perdeva le uova, ti ricordi?
Ci sono dei posti comunque che dicono che sono dei cimiteri della mafia, dei parchi cittadini, anche qui a Milano, adesso non voglio citare quale, però dicono che è talmente grande, talmente strano che ci hanno sepolto un sacco di vittime. Però una cosa è, in campagna ti beccano perché tu prendi e percorrerai una strada di campagna, pensi di essere solo, invece c'è qualcuno che ti guarda,
sì, certo,
perché i contadini fissano, cioè controllano se qualcuno sta andando a rubare.
Esatto,
mentre in città, ti beccano.
Mentre in città sono tutti che corrono e sono tutti distratti.
Sì, però nei boschi e nelle boscaglie tieni il vantaggio della fauna selvatica.
Ma chiaro.
Tu dici.
Da profana, ovviamente. Qui si parla di schizofrenia, no? Riguardo questo caso. Però allo stesso tempo tante volte sentiamo dire, no? Quella persona era così brava, nessuno si sarebbe mai aspettato una cosa del genere, cioè che magari uccidesse qualcuno. E solitamente in queste persone, quando mi è anche sentito, capitato insomma in giro, scattava qualcosa all'interno della vita di queste persone, tipo, che ne so, lui adesso l'omosessualità del fratello, magari in un'altra persona è scattato qualcos'altro, quindi per forza una persona deve essere malata,
no?
Oppure può succedere
questa è la domanda, la risposta non la puoi dare subito,
no,
perché
dopo,
è curioso,
dopo la pausa,
quindi la risposta arriva tra poco, perché sennò siamo in ritardo.
CSI Milano con Radio 105 sulla scena del crimine.
Siamo nell'ultima parte, giusto, di CSI Milano di
oggi. Dovevo una risposta a Romina.
Sì, Romina ti aveva fatto una domanda legata alla, se ho capito bene, diciamo, se la schizofrenia può essere in qualche modo indotta o peggiorata da un evento scatenante.
Sì,
questa
che
è la domanda.
A volte non si capisce se le persone che compiono questi atti abbiano una patologia identificata, quindi a questo punto come la schizofrenia, o magari c'è stato qualche evento nella loro vita, anche avverso, precoce, che possa aver determinato, scaturito, diciamo, questo atto, a compiere quest'atto.
Allora, nel 99% dei casi chi uccide non ha una patologia psichiatrica che gli condiziona la capacità di intendere e volere. Molto spesso ci sono disturbi di personalità che in parte sono ereditati, possiamo così dire, c'è una familiarità, una predisposizione a prendere, e in parte naturalmente sono poi acquisiti. Diciamo che il caso più tipico che mi viene in mente è quello di chi maltratta e abusa, che nei due terzi dei casi ha ricevuto abusi e maltrattamenti durante l'infanzia. Però questo, essere stato una vittima di abusi e di maltrattamenti, non ti toglie alcuna capacità di scegliere se esserlo anche tu oppure no. In tutti quei casi, con la decina di serial killer che io ho visto, incontrato,
periziato.
Diciamo che l'evento, cioè, la storia è quella di una escalation di fantasie, di pensieri, di azioni sempre sempre più violente, e poi fino al momento in cui c'è un evento che scatena, un evento che innesca. E in genere l'evento che innesca, che scatena, è un evento di perdita.
Il detonatore, diciamo,
sì,
così.
La perdita, che può essere la perdita del posto di lavoro, la perdita, sì, di una fidanzata, cioè qualcosa che ha una persona che è totalmente fragile e si difende con un grande narcisismo, per difendersi appunto da una fragilità interiore, è un evento che praticamente dice alla persona stessa: tu non vali niente.
Certo. E abbassa, punto, abbassa una già bassa autostima,
no? Allora a questo punto scatta un meccanismo di rivalsa che poi per queste persone diventa anche vitale, ma è difficile. Cioè il tipico serial killer sadico sessuale comincia con le fantasie sui cataloghi di biancheria intima, per poi andare a rubare la biancheria intima dallo stenditoio del vicino di casa, della vicina di casa, per poi prendersela con i piccoli animali, per poi arrivare progressivamente a picchiare e a malmenare la propria moglie fino a,
sì,
al punto di...
Volevo rassicurare, certo, i nostri ascoltatori, anche noi guardavamo Postal Market, quindi non vi preoccupate, cioè il primo step, se rimane da solo e se è legato solo a un fatto di sesso,
se non ci sono tutte le, se non c'è tutta la catena dietro,
anche,
non è un problema.
Ma, esatto, sì, ma anche quelli che hanno cercato la famosa, ne abbiamo già parlato, triade di McDonald, che uno scienziato aveva trovato nella vita dei serial killer.
Qual era?
Cioè era l'enuresi, cioè il bagnare a letto, fare la pipì a letto per
da
un
adulto,
tempo molto molto
okay,
prolungato,
esatto, un'età.
La crudeltà verso i piccoli animali e la piromania, il fascino per appiccare incendi.
Scusa, cosa c'entrano i panini? Non ho capito cosa c'entrano i panini. McDonald's, oh, cosa c'è?
Perché tale si chiamava lo scienziato.
Ah, si chiamava
poi...
McDonald's? Io pensavo,
no, che... lo stesso che poi fondò, no, la catena,
cioè,
di
Ronald McDonald, che di fatti Ronald McDonald è uno dei personaggi più inquietanti che esista. Assomiglia vagamente a It, il pagliaccio di...
Senti, prima dell'ultima parte della scheda che incalza, una piccola riflessione che io faccio spesso, no? Per diciamo ribaltare un po' il presupposto o l'idea che abbiamo, chissà quanti lì fuori, adesso non voglio spaventarvi, però tu sali sul vagone della metro e lì dentro magari ci sono 5 persone, uh-huh, che hanno una predisposizione a diventare serial killer, ma che per fortuna hanno una vita tranquilla e non lo diventeranno mai. Non...
Sì, però posso
la
anche...
storia va riscritta anche così.
Certamente, ma no? Posso anche aggiungere in termini, cioè, del tutto positivi,
meno male,
che
dico,
in Italia e in tutto il mondo in generale, tranne gli episodi bellici contingenti, il numero di omicidi è diminuito e sta diminuendo,
certo,
progressivamente.
Però...
ovunque.
Dico, oltre a raccontare quelli che fanno quel passo verso l'inferno,
certo,
per fortuna c'è tutta una serie di persone, adesso 5 in un vagone mi sembra una percentuale un po' alta, esagerato, però una percentuale di persone che hanno quella,
certo,
predisposizione, ma per fortuna rimane una cosa, sì, che non si esprime, che non viene mai alla luce.
No,
meno male.
Diciamo che la maggior parte delle tendenze aggressive sono autodirette.
Cioè,
noi siamo in una situazione anche sociale, post tutto quello che abbiamo,
comunque,
in cui è più facile che implodiamo. Che esplodiamo.
Esatto.
Antonio non ce lo dice perché è educato, ma credo che siamo un po' lunghi.
E Tony, fai
dobbiamo
partire.
Andare con la scheda? Vai,
Tony,
vai con la terza e ultima parte della scheda, Antonio.
Il processo a carico del killer del Machete inizia l'11 settembre 1972 e naturalmente la difesa gioca la carta dell'infermità mentale. Quella dell'incapacità di intendere volere parziale o totale è un'attenuante spesso invocata nei nostri tribunali in tutti quei casi in cui ci siano elementi bizzarri o l'assenza di un movente comprensibile. Ciò che va sottolineato è però che raramente viene riconosciuta. Non basta che il colpevole abbia un problema, un disturbo. Deve essere tale da limitargli o togliergli la capacità di comprendere il significato delle sue azioni o portarlo all'abolizione della sua volontà. Nonostante tutte le prove a suo carico e contro il parere dei suoi legali, Corona continua a sostenere la propria innocenza,
Bastano un paio di mesi e due giorni di camera di consiglio perché il giudice Patton lo dichiari colpevole di 25 omicidi e lo condanni a 25 ergastoli. In carcere, il serial killer passa la gran parte del tempo in isolamento volontario, diffidente verso gli altri detenuti che mostrano di disprezzarlo per l'efferatezza dei delitti che ha commesso. Corona non ha torto ad avere paura, perché un anno dopo la condanna viene aggredito da altri ergastolani che lo colpiscono al volto con un rasoio. Sopravvive, pur perdendo un occhio, e quando Natividad muore il 23 maggio 1973, d'intesa con i suoi avvocati, Corona chiede un nuovo processo cercando di addossare le vittime al fratello. Riesce ad ottenerlo nel 1978, ma il risultato non cambia. Nel 1992 Juan Corona viene trasferito nella Security Housing Unit della prigione di Stato di Corcoran, dove rimane fino alla morte, avvenuta il 4 marzo del 2019, all'età di 85 anni.
Cioè, è passato a miglior vita, si spera che per lui sia migliore, e da pochissimo.
Sì, sono tre anni.
Appena chiusa.
Ha fatto pure una bella vita lunga, diciamo.
Assolutamente sì. Diciamo che in questa ultima scheda possiamo notare due cose. Il fatto, naturalmente, che lui abbia un po' rovinato o guastato i piani dei suoi avvocati, perché gli avvocati puntavano tutti sull'infermità di mente. Lui invece ha continuato a proclamarsi innocente, e questa cosa, naturalmente, se tu sei in grado di dirti innocente, allora totalmente matto non sei, certo. E quindi devo dire che questo e poi che è rimasto fino alla fine un figlio di buona donna, perché ha approfittato della morte del fratello, che aveva un po'
per addossare a lui la colpa,
per dire: siccome sono morti tanti, io non ho mai voluto dire questo, però non sono io il vero assassino, mi sono preso la colpa per difendere mio fratello, che ci ho sempre voluto
se
bene.
Se possiamo fare una chiusa...
Una
chiusa un po', non dico cinica, ma pragmatica, diciamo che non tantissimi lo hanno rimpianto e lo stanno tuttora rimpiangendo.
Assolutamente.
Grazie. Abbiamo così terminato. Grazie Massimo Picozzi.
Grazie a voi. Grazie mille.
Altrettanto. Grazie.
Ciao, grazie.
CSI Milano torna la prossima settimana con Radio 105 su una nuova scena del crimine.
Radio 105. Proud to be different.